Terra Terra su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.
Sono sempre Carla Scotti, sempre con i piedi sulla sabbia. Cosa facciamo quando vogliamo studiare il terreno? Noi studiamo fino a 1,5 metri di profondità, andiamo a vedere tutti gli strati che possono essere interessati dalle radici delle piante e dai movimenti dell'acqua. Qui nella zona costiera dell'Emilia Romagna i terreni, come abbiamo già detto, sono sabbiosi, con più dell'80-90% di sabbia, e sono una peculiarità tipica dell'ambiente marino. Il legame tra suolo e piante c'è, e come anche in questa zona. Ad esempio qui viene coltivato l'aspargo nelle sabbie, dove può crescere nella maniera idonea ed essere raccolto anche facilmente. Tante altre culture, l'abbiamo già detto, orticole. Il radicchio è una di queste peculiarità della zona, come la carota e anche il pisello, perché questi sono suoli che possono essere coltivati in più periodi dell'anno. Sono suoli in cui l'acqua sgronda facilmente e le macchine agricole possono entrare facilmente in campo anche dopo che una pioggia intensa ha bagnato il terreno. Questo ambiente è un ambiente affascinante, non solo dal punto di vista agricolo, ma anche dal punto di vista naturale. Abbiamo già parlato che c'erano delle antiche dune, ma è un ambiente che ospita tutta una particolarità anche legata alle lagune, alle valli di Comacchio. Infatti agricoltura e ambiente hanno un connubio interessante in questo territorio, tant'è che il Parco del Delta, Parco Interregionale del Delta del Po, ha sede proprio in questo territorio, e oltre a valorizzare l'ambiente naturale di uccelli e piante, ha anche proprio l'obiettivo di favorire l'agricoltura sostenibile di questa zona. Ci sono tante storie legate a questo ambiente che è stato interessato sia dalle correnti marine, ma anche dalle correnti legate, diciamo, ai depositi del Po, perché siamo nella zona del Delta. Per cui ritroviamo ad esempio la storia di un'antica città, la città di Spina, di origine etrusca, che è stato un giallo nel tempo perché si sapeva che era collocata nella zona guardando testi antichi, ma non si riusciva a trovarla, proprio perché si diceva che era vicino a un corso, a un ramo del Po, ma gli storici non hanno pensato che i rami del Po si spostavano nel tempo, tant'è che è stata ritrovata in lontananza rispetto al ramo attuale ed è stata trovata per caso durante le bonifiche che nei primi anni del Novecento hanno interessato questo territorio. Ma il legame tra suolo, viticoltura e anche la storia della vite è un legame interessante e verrà approfondito da Marisa Fontana.
In effetti Spina era sì una città etrusca, fondata dagli etruschi, ma poi divenne un prestigioso emporio greco, e appunto era il caposaldo che consentiva di commercializzare i vini prodotti in Grecia, nel Medio Oriente, verso il Nord Europa, e dal Nord Europa arrivava qui l'ambra, preziosissimo materiale dell'epoca, e quindi un luogo di scambio, un importante appunto mercato. Probabilmente arrivava vino, ma probabilmente arrivavano anche materiali dal Medio Oriente, dalla Grecia, in questa zona, quindi probabilmente le varietà già domesticate dell'uva, ampiamente coltivata dai greci, erano state appunto trasferite in questa zona, dove esisteva invece la vite silvestre, e probabilmente, visto l'ambiente un po' particolare, così umido, queste viti di altre zone più calde, più asciutte, non resistevano a lungo, però forse resistevano a sufficienza per incrociarsi con la vite silvestre sul posto, e hanno dato origine di conseguenza a varietà nostre locali. Forse l'uva d'oro è proprio nata così, forse anche la rossiola è nata così. Sta di fatto che comunque in questa zona si è sviluppata sin dall'epoca romana una viticoltura, e questa viticoltura è stata nel tempo anche una viticoltura di pregio. Pensate che nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, in tempi assolutamente lontani, non sospetti come si usa dire, in queste zone esistevano vigneti fitti, impianti fitti, con 6.000-8.000 piante per ettaro, che producevano dai 35 ai 40-50 quintali per ettaro, quindi veramente produzioni molto basse, impianti molto fitti, con produzioni di una certa qualità. Nel 1941 c'è un decreto ministeriale che porta un allegato e che cava appunto disposizioni relative ai vini di produzione pregiata, e in questo allegato erano citati anche i vini del Bosco Elicio, quindi una zona veramente qualitativa ante litteram che poi si è distratta un attimo. Una zona particolarissima ancora oggi, nonostante la viticoltura sia veramente ridotta al lumicino, perché comunque è uno dei pochi posti dove si può fare ancora viticoltura franca di piede, ovvero le viti europee, le nostre varietà, possono essere piantate direttamente senza l'uso del portinnesto americano. Perché sulle sabbie, soprattutto con presenza di sabbia superiore all'85-90%, come appunto è nella zona litoranea, la fillossera, il famoso parassita che è arrivato dall'America e ha distrutto la viticoltura europea alla fine dell'Ottocento, sulla sabbia non causa assolutamente danno. Quindi è uno dei pochi posti, Bosco Liceo, in cui si può fare ancora una viticoltura franca di piede. E quindi il vitigno esprime tutto se stesso senza mediazioni. Ricordiamoci un'altra cosa, che sulla sabbia niente struttura, sulla sabbia profumi, finezza, possiamo cercare di tutto tranne che la struttura, ma ne parleremo quando parleremo anche dei terreni argillosi. Anche per oggi vi lasciamo, speriamo di non essere state proprio troppo terra terra, ma la divulgazione del suolo e dei prodotti dell'agricoltura è sicuramente importante. Vi aspettiamo per nuove informazioni alla prossima puntata.
Terra Terra su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.